Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Dicembre 2023, buona domenica, gentili ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Voce Camuna, da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Non mi spiace affatto, non si poteva andare avanti così con continue discussioni. Sono state queste le prime parole di Giuseppe Pasina, ormai ex sindaco di Temù, dopo il voto con cui in tarda serata, giovedì scorso, è stata votata la mozione di sfiducia nei suoi confronti, che di fatto porta il comune dell'Alta Valle al commissariamento. Non c'era alternativa, ha aggiunto, ogni giunta si deliberava e il giorno dopo si doveva cambiare perché qualcuno dava l'input dall'esterno. L'epilogo della vicenda è giunto con il voto di 4 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza. Ma va segnalata anche la decisione di Fabio Fogliaresi, capogruppo di minoranza, di lasciare l'aula al momento del voto. Il commissariamento avverrebbe nel bel mezzo della stagione invernale, la più rilevante per il nostro comparto turistico, ha commentato il capogruppo. Il commissario si troverebbe a dover approvare il bilancio consuntivo del 2023 e soprattutto il bilancio di previsione del 2024, aggravando l'immobilismo che da anni attanaglia il nostro comune. Motivi per cui Fogliaresi ha preferito non partecipare al voto, chiedendo a chi ha sostenuto Pasina di farsi carico anche di porre fine al suo mandato. Andarsene, ha detto, significa non assumersi fino in fondo le proprie responsabilità di fronte ai cittadini che ci hanno democraticamente eletti per amministrazione. Si andrà al voto a giugno dunque per le amministrative, che coinvolgeranno tra l'altro anche altri comuni della Valle Camonica. Per allora Pasina promette di formare un listone anti-Tomasi, di cui ha definito la politica poco chiara. Corrado Tomasi, presente tra il pubblico giovedì sera, sta effettivamente lavorando ad una sua lista, ma per quello ci sarà tempo. Intanto Temù attende il nome del commissario prefettizio che guiderà il paese fino all'estate. Giuseppe Pasina, ormai ex sindaco di Temù, dopo il voto con cui in tarda serata giovedì scorso è stata votata la mozione di sfiducia nei suoi confronti, che di fatto porta il comune dell'Alta Valle al commissariamento, ha commentato che la cosa non gli spiace, non si poteva andare avanti così con continue discussioni, ha detto. Non c'era alternativa, ogni giunta si deliberava e il giorno dopo si doveva cambiare perché qualcuno dava l'input dall'esterno. L'epilogo della vicenda è giunto con il voto di 4 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza, ma è da segnalare anche la decisione di Fabio Fogliaresi, capogruppo di minoranza, di lasciare l'aula al momento del voto. Il commissariamento avverrebbe nel bel mezzo della stagione invernale, la più rilevante per il nostro comparto turistico, ha commentato il capogruppo. Il commissario si troverebbe a dover approvare il bilancio consuntivo del 2023, soprattutto il bilancio di previsione del 2024, aggravando l'immobilismo che da anni attanaglia il nostro comune. Motivi per cui Fogliaresi ha preferito non partecipare al voto, chiedendo a chi ha sostenuto Pasina di farsi carico anche di porre fine al suo mandato. Andarsene, ha spiegato Fogliaresi, significa non assumersi fino in fondo le proprie responsabilità di fronte ai cittadini che ci hanno democraticamente eletti per amministrazione. Si andrà dunque al voto a giugno per le amministrative, che tra l'altro coinvolgeranno anche altri comuni della Valle Camonica. Per allora Pasina promette di formare un listone anti-Tomasi, di cui ha definito la politica poco chiara. Corrado Tomasi, presente tra il pubblico giovedì sera, sta effettivamente lavorando ad una sua lista, ma per quello ci sarà tempo. Intanto Temù attende il nome del commissario prefettizio che guiderà il paese fino all'estate. Ammonta a poco più di 50 milioni di euro la somma che la provincia di Brescia ha destinato alla Valle Camonica all'interno del bilancio di previsione 2024, approvato nei giorni scorsi dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio Provinciale. Una somma che garantisce Emanuele Moraschini, presidente della provincia, nonché sindaco di Esine, testimonia l'attenzione che l'ente vuole riservare per la Valle dei Segni. Uno dei capitoli più importanti riguarda il dissesto idrogeologico. 23 milioni di euro sono destinati a queste opere, come quelle per la sistemazione dei torrenti Re e Cobello Agnardo, comune che sta ancora riprendendosi dall'alluvione del luglio 2022. Altra fetta importante andrà invece alla scuola. Più di 20 milioni di euro serviranno ad opere di edilizia scolastica, come l'efficientamento energetico, l'adeguamento antisismico e la realizzazione di nuove palestre. Ci sarà attenzione anche per la viabilità. Circa 7 milioni di euro saranno spesi per le opere di messa in sicurezza dei ponti e delle strade camune. A questo proposito, il Broletto ha anche approvato la convenzione con l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica per la gestione e la manutenzione della strada provinciale 80 di Vione, a cui sarà destinato un finanziamento massimo di 500.000 euro per opere varie. Infine, per la bonifica dell'ex Selca, la provincia mette sul piatto 1,5 milioni di euro, ma solo una volta che saranno messe in atto le procedure a carico della curatela fallimentare. In Valle Camonica non si vuole perdere la tradizione della gelsi-bachicoltura, ovvero l'attività agricola legata alla coltivazione di piante di gelso e dall'allevamento di bachi da seta, che ha avuto un ruolo rilevante nelle tradizioni e nell'economia agricola del nostro territorio, ma che è poco conosciuta alle nuove generazioni. Per questo la Fondazione Scuola Cattolica ha promosso il progetto La Filiera della Gelsi-Bachicoltura, proposta di recupero di un patrimonio ambientale e artigianale sul territorio della Valle Camonica, finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana valere sul bando patrimonio 2023 e sostenuto dalla comunità montana. Un progetto pilota avviato nei mesi scorsi ha visto gli studenti dei corsi allevamento agricole e sartoria del CFP Padre Marcolini cimentarsi nella gestione di un piccolo allevamento di bachi da seta e nella coltivazione di alcune piante di gelso messe a dimora presso la sede della scuola a Breno. Un'iniziativa che ha suscitato interesse tra gli operatori del settore ed in alcune scuole primarie limitrofe che sono state coinvolte tramite dei laboratori sperimentali. Il progetto ora punta più in alto alla riattivazione di una coltivazione tradizionale, con una possibile ricaduta positiva sia sul piano della sostenibilità dell'ambiente che del recupero di tecniche professionali artigianali nel rispetto dei principi di multifunzionalità. Il tutto tramite un tavolo a cui partecipano anche l'Associazione Produttori Agricoli della Valle Camonica e CREA Agricoltura e Ambiente con sede a Padova. Tra le azioni previste dal progetto, oltre alla organizzazione di visite didattiche e laboratori esperienziali per le scuole e di incontri tecnici aperti a tutti, anche la creazione di aree adibite alla coltivazione del gelso e dell'allevamento dei bachi da seta. Fondamentale sarà il coinvolgimento della comunità locale, a cui si chiederà di segnalare la presenza di piante storiche di gelso, così da permetterne la mappatura e la replicabilità all'interno di un impianto la cui realizzazione completa è prevista nel corso dei prossimi 2-3 anni. Contestualmente è prevista anche la creazione di un allevamento di bachi presso la sede del CFP Marcolini. Una prima tappa delle iniziative, fissata per giovedì prossimo alle ore 20.30 presso l'auditorium della Fondazione Scuola Cattolica Cemmo di Capo di Ponte, con un incontro dedicato alla presentazione del progetto a partecipazione gratuita, ma la prenotazione consigliata al numero 366 31 39 389. Prosegue a Breno anche nella giornata di oggi quella che ormai è una tradizione. Stiamo parlando di fiabe e canti sotto al castello, l'iniziativa pensata dal comune e dalla Proloco per portare nell'atmosfera delle feste brenesi e non solo, con cornice piazza mercato che torna così protagonista dopo gli eventi del Ferragosto brenese in estate ed essere una volta al mese location dei mercatini dell'usato. La prima giornata è andata in scena ieri, ma si prosegue oggi. Dalle ore 10 alle 19 riaprono i mercatini natalizi, tra cui si potrà passare gustando le caldarroste, lo zucchero filato, le crepe o sorseggiando del vin brûlé messe a disposizione dalle bancarelle. Tornano anche le visite guidate a cura di Extreme Adventure al bunker antiaereo, al castello e al santuario di Minerva, così come gli spettacoli nell'arco della giornata. In calendario giocoleria, acrobazie, marionette e spettacolo di fuoco. Presenti anche i ragazzi e le ragazze dell'associazione Viajar Aprendiendo che proporranno alle 16.30 la Posada Navidena, una processione folcloristica con arrivo all'oratorio. Novità di quest'anno la presenza del trenino che per tutto il giorno porterà i viaggiatori tra le piazze e le ville brenesi. Il tutto nella cornice di una piazza appunto e delle vie illuminate con gli allestimenti posizionati dalla Proloco e dai pompier de Breno. L'anno scorso la Biblioteca Comunale Emilio Bonino di Cogno aveva proposto ai suoi visitatori la mostra Evoluzione Informatica, dedicata a PC e console di videogiochi del passato, praticamente dei reperti per le nuove generazioni abituate a smartphone e TV ultrapiatte. Eppure, se oggi possiamo disporre di videogiochi ad altissima qualità visiva, è proprio grazie ai primi passi compiuti con quegli apparecchi che meritano di essere in mostra. A seguito di quell'esposizione, la biblioteca propone quest'oggi, dalle ore 14 alle 18, Retrogiochiamo. Un pomeriggio alla scoperta non solo di vecchi computer ma soprattutto di console e videogame dagli anni 70 ai primi 2000. A disposizione dei visitatori, siano essi giovani curiosi o adulti nostalgici, dispositivi, periferiche e curiosità da provare. Gli organizzatori inoltre invitano tutti coloro che hanno a casa vecchie console, cartucce, PC o altri dispositivi a portarli per arricchire l'esposizione e condividerli con gli altri. Retrogiochiamo è inserito all'interno del calendario degli appuntamenti natalizi del comune di Piancogno, che prevede tra gli altri la festa in piazza Don Pietro Stefanini sabato prossimo dalle ore 15, il concerto di Natale a cura del coro San Filippo Neri lo stesso giorno alle 20.30, il capodanno in oratorio a Pianborno il 31 dicembre alle ore 20.30 ed il corteo dei Magi il 6 gennaio alle 15 a Cogno. Spazio al calcio, il Breno di Davide Bersi chiude il suo tormentato 2023 in casa con un pareggio. Al Tassara contro il Montecchio nessuna delle sue squadre è riuscita a segnare, concludendo la partita a reti inviolate. Questo nonostante i Granata abbiano sfruttato tutte le occasioni possibili, dimostrando forza soprattutto nel primo tempo. Ma non è bastato, il Breno deve accontentarsi di un punto che lo lascia in quart'ultima posizione in classifica con 14 punti. L'unica partita del girone di domenica tra Unions, Coldiense, Chioggia e Kions non cambierà le cose per i Camuni, essendo entrambe le squadre più in alto in classifica. Ora il Breno deve concentrarsi sull'ultima partita di andata, anch'essa in anticipo. Si gioca infatti mercoledì prossimo in trasferta contro il Kions, anch'esso in zona playout. Con il Breno ed il suo girone di Serie D che ha giocato in anticipo ieri, gli occhi oggi sono tutti sulle altre categorie e le altre squadre Camune alle prese con le gare che chiudono il girone di andata. In primis l'Eccellenza, dove il Darfo gioca in casa contro l'Atletico Cortefranca con l'obiettivo di concludere il 2023 fuori dalla zona playout. In promozione l'Orsa Iseo viene ospitata dal Vigenzi Calcio che domina la classifica. Per i Sebini la vittoria è necessaria per restare in zona playoff. In prima categoria un Piancamuno sempre fanalino di coda affronta il Ranica, mentre in seconda categoria l'Eden Esine gioca in trasferta contro il Bagnatica. Il Bienno, che ad oggi ha ottenuto un solo punto contro l'Oratorio Palosco, e l'Artonie contro l'Uso United. Ricordiamo che la terza categoria invece ha già concluso il girone di andata ad inizio mese. Apriamo la pagina dedicata alle altre informazioni, cominciamo con il traffico. A Breno fino alle 17 di oggi, chiusura della strada intercomunale Breno-Astrio dopo l'abitato nella frazione Pilo per lavori di manutenzione straordinaria della strada Breno-Bienno. Ricordiamo anche che a Aceto la provincia ha imposto fino a sabato prossimo il senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte di Finia, sulla strada provinciale 88, dal chilometro 3500 al chilometro 3800, con divieto di sorpasso e velocità massima scalare di 60 km orari per consentire i lavori sul ponte. Mentre ricordiamo che a Braone, fino a fine lavori, è stato imposto il senso unico alternato su via provinciale all'altezza del civico 5, che a Pianconi, fino a fine lavori il comune ha ordinato la chiusura veicolare pedonale della sede stradale della ciclovia dell'Oglio nel tratto tra l'intersezione di via Fiume e l'intersezione con via Alessandro Manzoni, mentre sulla pista ciclopedonale Vello Toline si può transitare solo sul territorio di Pisonie. Rimane chiusa per lavori la parte di competenza del comune di Marone. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno per tutto il giorno, senza precipitazioni. Temperature minime in aumento a 2 gradi, così come le massime a 13 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Breno, funerali di Antonio Melotti di 71 anni alle 15 in Duomo. E come ogni domenica spazio anche ai nati della settimana, ringraziamo come sempre per la collaborazione la SST della Valle Camonica ed il reparto di pediatria dell'ospedale di Esine. Nella settimana dal 9 al 16 dicembre all'ospedale di Esine appunto sono nati 11 bambini, 6 maschi e 5 femmine. A loro un caloroso benvenuto e congratulazione alle famiglie.
I santi di oggi 16 dicembre, Santa Adelaide, Sant'Adone, Beato Bartolomeo da Firenze, Santi Martiri d'Africa, San Macario, a chi festeggia l'onomastico i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento alle 11.30 con il Voce Flash, alle 12 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.